Eccoci, buongiorno. 5 minuti dopo le 6 del mattino, giovedì 4 novembre 2021, parte una nuova puntata di Non Stop News, come sempre con Giusile Grenzi, buongiorno.
Buongiorno Enrico Galletti, una buona giornata e bentornato a Massimo Lo Nigro.
Buongiorno a voi, buongiorno ai nostri ascoltatori, 02 25 15 15 378 378 1025. Vi aspettiamo rispettivamente per sentire le vostre voci ed evidentemente anche per leggere i vostri messaggi.
E allora, lo avete sentito anche nel giornale orario, poco fa si torna a parlare di contagi e soprattutto dello spettro di nuove chiusure, tema che per il momento riguarda non strettamente l'Italia ma altri paesi. Ad esempio c'è il caso della Germania, 194 morti in un giorno, Germania dove si dice questa è la pandemia dei non vaccinati. E poi abbiamo anticipato anche in coda al giornale orario quella proposta, più che proposta, quell'idea dell'Austria, la linea, ecco, questo è il termine forse più corretto, di prevedere eventuali nuovi lockdown, ma solo per chi non si vaccina. Che ne pensate? 02 25 15 15.
Ci sono già state delle figure anche istituzionali e dal mondo della sanità che hanno detto la loro, anche in Italia, rispetto a questa possibilità. Per esempio Crisanti ha detto che il direttore del Dipartimento di Microbiologia dell'Università di Padova dice è una follia e in più è anche incostituzionale.
Arrivano i primi commenti al 378-378-1025. Giusta l'idea di altre nazioni di sottoporre a lockdown solo i non vaccinati. Questa è una posizione. C'è chi evidentemente poi non è d'accordo. Vogliamo sapere la vostra.
Vi aspettiamo. 02 25 15 15. Partiamo.
Saved My Life, sono gli U2, 6-10 minuti. Questo è un brano che è contenuto nella colonna sonora del film di animazione Sing 2 o Sing 2, a seconda che lo vogliate chiamare all'italiana o all'americana, sequel del primo Sing che era già uscito poi nel 2016.
Vi stiamo aspettando allo 02 25 15 15 per parlare insomma della situazione Covid attuale, in particolare questa proposta avanzata in Austria di estendere, o meglio di istituire un lockdown solo per chi non è vaccinato. C'è Alessandro a Roma, buongiorno.
Buongiorno a voi ragazzi, RTL 105 anche mia.
Ciao. Grazie Alessandro, benvenuto. Come ci segui da Roma?
Dalla macchina.
Ok.
Mi sono fermato ovviamente.
Molto bene. Allora, la tua opinione?
La mia personale, non vorrei essere linciato per questo.
Figurati.
Secondo me stiamo un po' rasentando la follia a livello europeo. Nel senso che in questo momento siamo bombardati H24 e magari qualcuno, me per primo, avremmo bisogno di un po' di leggerezza, di non essere continuamente bombardati da queste situazioni.
Questo è ok, in generale diciamo, ma rispetto a questa proposta che idea ti sei fatto, Alessandro?
E quella dell'esagerazione, cioè stiamo veramente uscendo un po' fuori dal seminato, la situazione probabilmente in alcuni posti è un po' più sotto controllo, in altri meno, però secondo me aver aperto gli stadi, aver dato modo alle persone di stare a contatto un po' più in maniera selvaggia, abbiamo avuto gli esempi dei rave non autorizzati, abbiamo avuto gli stadi pieni, è un po' sfuggito il controllo anche perché
quindi
oggi...
È una soluzione, Alessandro, o no, quella di proporre il lockdown solo a chi non si è vaccinato?
Non vorrei essere bocciato su questo, io sono non vaccinato, però è una scelta mia,
certo.
Quindi non mi permetto assolutamente di dare
consigli. Quindi sei contrario al lockdown per chi non si vaccina?
Sono diretto interessato, quindi sicuramente sì.
Ah, ok, ok.
No, Alessandro, però, come ti regoli lavorativamente, immagino, coi tamponi?
No, assolutamente no, e a livello lavorativo, se si può dire, ho una sorta di 104 congedo straordinario per mia mamma.
E ne stai approfittando?
Sì, ne sto approfittando sperando di averla vinta, ma la vedo dura.
Cioè averla vinta vuol dire terminare i giorni della 104 in un momento in cui sia possibile non vaccinarsi più, una cosa così.
Esatto, avere insomma, okay. Ma per tutti questo vale, avere questa finalmente buona notizia, anche perché sono più di 2 anni che ci stiamo combattendo.
Che lavoro fai, Alessandro?
Io faccio la guardia giurata.
Ok, quindi momentaneamente non stai lavorando, però conti di,
segui la mamma.
Di rientrare presto.
Ci provo, è una sorta di, ma so che anche altri colleghi hanno avuto questa idea purtroppo obbligata.
Grazie Alessandro per essere stato
grazie
con noi.
Buona giornata.
Buona giornata a te, grazie. Allora, 02 25 15 15, le vostre chiamate, poi i vostri messaggi, tra poco cominciamo a leggerli, al 378 378 1025. Devo dire, la linea dell'Austria convince molti, perché sto leggendo molti messaggi favorevoli, sì, sì, molti messaggi che seguono la linea, insomma, questa è l'unica soluzione.
E poi abbiamo letto il pensiero di Crisanti, ma tra poco aggiungeremo anche quello di Pregliasco, della Viola e di altri scienziati e virologi.
Arrivano copiose le vostre chiamate, i vostri messaggi anche al 378-378-1025. Il tema, per esempio, di estendere, o meglio di istituire, un lockdown per chi non è vaccinato, chiaramente divide il paese. Non è una proposta per ora avanzata qui in Italia, se ne parla in Austria, però arrivano tante vostre opinioni. Ad esempio, Cellina a Monza. Buongiorno.
Ciao. Ciao, Lina.
Sì, sì, certo, molto bene, molto bene.
Ciao.
Tu ci senti? E come soprattutto?
Sì, sì, mi sento bene.
Come ci
senti? Sono in macchina, okay. Dall'autoradio sto andando al lavoro.
Allora, vai.
Allora, io sono favorevole al pensiero dell'Austria. È una situazione che, insomma, va avanti da tanto tempo, grave. Probabilmente parecchi italiani e non hanno ancora capito che questa situazione non è inventata. Quindi io sono vaccinata, i miei figli anche il mio ex marito. Non capisco perché devo stare a casa per persone che la pensano in un altro modo. Non è questione di dittatura, è una questione globale, quindi adeguiamoci per venirne fuori.
Cioè, tu, il tuo timore, Lina, stai dicendo chiaramente, se non si mette mano subito a questa situazione rischiamo il lockdown tutti, quindi anche noi vaccinati.
Probabilmente sì, sono 2 anni che faccio un sacrificio mortale al lavoro, apri chiudi, lavorando in una scuola, poi in un bar, quindi sono a casa quando ovviamente chiude la scuola, con tutti i sacrifici che seguono, dei non stipendi, della cassa integrazione che arriva quando arriva. Sembra che adesso andiamo un po' meglio, non vedo perché non approfittare di questa situazione.
No, ma è chiaro, Lina. Poi c'è Marco che scrive una cosa interessante al 378-378-1025, vi dice: io capisco tutto, ma i non vaccinati, sono loro che devono darmi una soluzione. Sei d'accordo, Lina?
Assolutamente sì. Io penso che molti di noi non siano andati a cuor leggero a fare un vaccino, che insomma non è testato da tantissimo tempo, però purtroppo sì, è capitato qualche caso in cui ci sono state morte anche a causa del vaccino, però se questa è la soluzione, facciamolo.
E questo, insomma, è il punto di vista ed è il parere della nostra ascoltatrice Lina, che ringraziamo per aver partecipato alla nostra chiacchierata del mattino. Buona giornata, buon giovedì, Lina.
Altrettanto a voi. A presto. Ciao, buon lavoro.
Ciao Lina, grazie, un abbraccio. C'è Vito allo 02 25 15 15. Buongiorno Vito, benvenuto.
Buongiorno. Buongiorno. Mi sentite?
Sì, sì, molto bene.
Vai.
Da dove ci chiami? Come ci segui, Vito?
Allora, Parola Nord, RTL anche mia. Io mi seguo in macchina, sto andando al lavoro, sono un autista dei pullman, faccio il trasporto pendolare, diciamo, alle scuole superiori.
Ok. Vai, dici la tua in 30 secondi, che
sì,
siamo
allora,
quasi in chiusura.
Allora, non sono d'accordo con il lockdown momentaneamente per i non vaccinati, però sono d'accordo per il discorso del Green Pass, perché io sono un volontario di Croce Rossa, ho già fatto la terza dose. So e ho vissuto tutto quello che c'è in giro, e il vaccino è la soluzione più adeguata. Non, momentaneamente non lo ritengo opportuno qua in Italia, però il discorso del Green Pass sì, perché poi successivamente, se le cose vanno male, chiaramente sappiamo che la fonte di trasmissione, per adesso il 95% la trasmettono non vaccinati.
Grazie per il tuo pensiero, naturalmente, Vito. Insomma, sì, va bene che tutti si vaccinino, però per il momento lockdown per i non vaccinati no, questo è il tuo pensiero.
Grazie Vito, a presto, vi aspettiamo 02 25 15 15, le vostre chiamate in linea diretta. Andiamo in pubblicità, poi un collegamento proprio da lì, dall'Austria, state con noi.
Eccoci qui, buongiorno da Enrico, Massimo e Giusi, i nostri ascoltatori. Stiamo chiacchierando di questa ipotesi austriaca, in questo momento già comunque paventata anche in Germania in qualche, da qualche politico, insomma la possibilità di mettere in lockdown soltanto coloro che non sono vaccinati. Forse una scelta un po' estrema, e ne stiamo parlando appunto con voi, i nostri ascoltatori. Da chi andiamo?
Andiamo a Bolzano, quindi insomma un territorio abbastanza discusso in queste ore, da Michele, buongiorno.
Buongiorno RTL anche mia, buongiorno a tutti.
Buongiorno Michele, come ci segui da Bolzano?
Sto salendo in macchina andando al lavoro in ospedale proprio, quindi...
Ok. Allora, Bolzano è uno dei 10 centri insomma con più contagi, poi c'è stato il caso, no, del consiglio comunale, il focolaio, eccetera eccetera. Quindi alla luce anche di questa situazione che state vivendo, diversa rispetto a parte d'Italia, lì da te che cosa ci dici?
Ma vi dico che noi abbiamo sicuramente una parte di non vaccinati che è contro ogni qualsiasi tipo di vaccino molto 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 elevata. Parliamo di centinaia di operatori sanitari tra ospedali e cliniche private e una grande parte di popolazione. Questo ha portato logicamente un rialzo di tutto quello che è il contagio e l'indice RT praticamente. E questo qui ha portato sì che si sta discutendo anche qua in provincia sul modello austriaco delle, in tedesco 2G, ossia dei vaccinati e dei guariti.
Non abbiamo capito se tu sei d'accordo con questa eventuale
certo,
scelta.
Assolutamente, assolutamente okay. D'accordo. Okay. Sì. Anche perché non vedo perché, questo nella mia linea di pensiero, non vedo perché il paventare una libera scelta sul non vaccinarsi, che poi porta e provoca anche quello che è una restrizione globale, debba per una scelta unica di qualche persona andare sulla testa di tutti quanti.
Di tutti, sì.
La gente si è vaccinata, la gente ha seguito quelle che sono le indicazioni, mi sembra anche giusto che chi non l'abbia fatto abbia delle conseguenze.
Abbia delle sue restrizioni.
Assolutamente, se corri in macchina la conseguenza qual è? Una multa. Se guido senza patente la conseguenza cos'è? Multa, denuncia penale. Se non mi vaccino perché non ci sono cure e perché vado a influire su quello che è il normale deflusso dei pazienti ospedalieri, la conseguenza qual è?
Devo dire Michele che il paragone con la guida e con l'auto è particolarmente azzeccato, perché insomma è il principio è molto simile, tant'è vero che lo si usa spesso come esempio a chi no, giudica inappropriato una misura.
Ma veniamo molto attaccati per questo, perché la patente in realtà è un obbligo per guidare, mentre il vaccino non lo è per gli italiani.
No, però è il Green Pass in questo caso.
Il Green Pass sì, diventa la patente, hai ragione.
Grazie Michele.
Grazie, buona giornata Michele, buon lavoro.
A voi, grazie.
Ciao, grazie mille.
Ciao.
Allora, dovremmo andare in Austria, è vero?
Esatto, esatto. Andiamo in Austria, c'è un nostro ascoltatore collegato, buongiorno.
Buongiorno, salve.
Davide. Ciao Davide.
Anche mia.
Ci fa piacere. Da dove esattamente in Austria? Dove sei?
Vicino Innsbruck, precisamente.
Ok. Okay.
Come ci segui da lì?
È passato da poco.
Con l'applicazione online, streaming.
Ok, con l'app RTL 102.5 sì. Play che arriva ovunque, sì. O meglio, fa arrivare RTL 102.5 ovunque, e noi siamo molto felici di questo. Allora Davide, lasciamo parlare te a questo punto.
La situazione è un po' strana e anche un po' stupida, devo azzardare a dire. Sì, la percentuale, come diceva nel messaggio, di ragazzi della mia età, sui 30 anni circa, di vaccinati, penso sia molto bassa. Io faccio l'esempio con il nostro gruppo
di amici.
Conoscenti.
Sì.
Sì, amici, conoscenti, siamo tipo un 40% vaccinati.
Allora, i numeri austriaci sono il 59%, nel senso di tutta la popolazione, mentre in Italia sì. Siamo all'86%, insomma stiamo parlando effettivamente
esatto.
Di differenze molto importanti, effettivamente. Dicevi, voi non siete vaccinati, voi amici?
Io, la mia compagna e un altro paio di amici, diciamo sì, ma la maggior parte, più della metà no, ma... tutti quanti perché non vogliono, perché hanno paura e anche perché tipo i dottori, alcuni dottori dicono indirettamente di non vaccinarsi, è una cosa molto 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 sgradevole direi. Non so.
Ma il vostro governo si sta davvero muovendo in questa direzione, nel senso
segui i TG, sì.
Che cosa dicono la sera nei telegiornali?
Quello che si dice in Italia più o meno, comunque sì, vogliono mettere questo obbligo di questo lockdown solo per i non vaccinati, che io trovo giustissimo, ovviamente, perché non è giusto che io da vaccinato non posso, mi devo costringere, mi sono costretto a stare a casa, a limitarmi per quelle persone che non si vogliono vaccinare.
Quindi favorevole.
Sì, molto favorevole.
Ti ringraziamo Davide anche per questa esperienza d'Oltralpe, la chiamiamo così.
Che cosa fai Davide in Austria, se possiamo chiedertelo?
Il magazziniere.
Ok, ma ti sei sposato con un austriaco o è una scelta? Diciamo?
No, sono con la mia compagna italiana, anche lei.
E vi siete trasferiti quanto tempo fa?
Sì.
Da quanto tempo?
Sono 4 anni e mezzo ormai.
Ma senti,
5.
Ma sogni di tornare in Italia oppure stai bene
al
lì?
Al momento no, non c'è la minima idea di tornare in Italia.
Va bene, sta benissimo.
Vediamo
in Austria.
Come vanno le cose.
Io sono
tendenzialmente
appassionata di Austria, lo capisco molto bene.
Ciao Davide, poi adesso si avvicina Natale.
Ciao, grazie per la tua testimonianza molto importante.
Adesso che si avvicina Natale, insomma, è bellissimo.
Io tra Salzburg, cioè io vorrei andare ovunque, eccoli, ve lo dico.
Allora, a proposito di Natale, avete visto in radiovisione c'è una prevalenza di verde? Non ci siamo messi d'accordo, vi aspettiamo. Allora, 02 25 15 15.
Non è quel verde lì,
Buongiorno da Giusy, Massimo e Enrico, e buongiorno a voi allo 02 25 15 15.
Andiamo a Melegnano, dove c'è Alberto, benvenuto.
Ciao, RTL anche mia, sono in macchina, sto andando in ufficio, vi ascolto con l'autoradio.
Ciao Alberto. Buongiorno Alberto. Mattiniero, in ufficio.
Pronti
di metterci un'ora?
Sì, perché devo attraversare tutto Milano e a quest'ora ce la faccio in 40 minuti, se no
diventano 3 ore, è brutto, sì. Capiamo.
Giusto, giusto.
Dai, carissimo.
Allora, io premetto, sono vaccinato, ok, però non sono d'accordo sul discorso del lockdown solo per i non vaccinati, ma per due motivi. Il primo è che diventa secondo me impossibile il controllo, perché o fermi tutte le persone che a questo punto sono in giro o non vedo come si possa fare. E seconda cosa, che è un dubbio, dico, ma se arriviamo a fare il Green Pass, ok, per poter andare a lavorare, per poter andare il lockdown per chi non si vaccina, a sto punto perché non rendiamo l'obbligo del vaccino? È quello che non riesco a capire. Lo facciamo obbligatorio, c'è un'anagrafe vaccinale, perciò è più facile anche risalire a chi non è vaccinato secondo me si risolve il problema.
Grazie Alberto, grazie per essere stato con noi. Andiamo da Agata allo 02 25 15 15, buongiorno.
Buongiorno, RTL anche mia. Buongiorno.
Ciao Agata, da dove ci chiami, come ci stai seguendo?
Da Roma. Dall'autoradio, okay. E andando al lavoro.
Ottimo. Il tuo pensiero, Agata, su questa questione?
Guarda, allora, io sono stata una delle prime, diciamo, ad essere vaccinata, perché lavoro in ambito sanitario, quindi siamo stati, diciamo, i promotori, un po' con paura, però comunque lo abbiamo fatto. E sul fatto del Green Pass sicuramente va regolamentato meglio, perché effettivamente sì, il Green Pass è importante, però poi vediamo, comunque non ci danno la possibilità, non lo so, di entrare in un locale, ma comunque ci danno la possibilità di andare in metro, di salire sui mezzi, dove comunque c'è una cozzaglia di persone in mare, quindi regolamentiamolo un pochino meglio. Diamo un pochino di più libertà anche alle persone, e sicuramente a favore dei vaccini, assolutamente a favore. Io non sono una novax, assolutamente, anzi, sto per fare la terza dose.
No, anche perché però, tu, Agata, bene, dici di come dire, rendere il Green Pass necessario per più cose, quindi non è pensabile che tu sia contro i vaccini.
No, anche qui stiamo parlando di due cose diverse, ovviamente, del Green Pass, che oggi serve per molte cose, e di un vaccino. Il lockdown è immaginato per i non vaccinati, non per coloro che non hanno il Green Pass.
Perfetto.
È legato particolarmente a questo. Quindi, insomma, non sei del tutto favorevole a questa opzione. Abbiamo capito bene?
Sì. No, io sono favorevole al Green Pass.
No, al Green Pass, al lockdown per i non vaccinati. Questo è il tema.
No.
Appunto, non sei favorevole.
No, ma su questo no, perché ripeto, io in questo momento non ho gli strumenti necessari per poter valutare tante situazioni. E vedo anche gli altri stati, ed effettivamente il lockdown per i non vaccinati non c'è. Effettivamente il tasso si è molto abbassato, di mortalità da quando, è pur vero che dopo un po' di tempo comunque una pandemia perde efficacia, quindi non è più virulenta.
Sì, sì, esatto.
È pur vero però che io in ospedale la maggior parte di quelli che vedo in terapia intensiva sono comunque non vaccinati.
Adesso Agata è aperto una parentesi.
Temone.
Piovere i messaggi.
Sì, però vogliamo prendere i dati per quello che sono.
No, ma hai ragione, però questa cosa molti non la vogliono sentire.
Ecco, noi gliela diciamo.
Ciao Agata.
Si chiamano numeri. Agata,
grazie.
Brava Agata. Grazie a voi, buona giornata.
Da chi andiamo?
Stiamo per collegarci con un altro amico.
Antonio a Firenze.
Buongiorno.
Buongiorno Antonio, buongiorno.
Ciao Antonio.
Ho chiesto di intervenire su questa faccenda del lockdown, vaccinati, non vaccinati. Uh-huh. Io non, se posso dire la mia, ecco, non sono d'accordo.
Perché?
Su questa cosa. Perché ci sono tanti non vaccinati, lasciamo stare i vax, no vax, ma che non sono convinti di farsi il vaccino per alcune paure, difficoltà nel capire certe situazioni che avvengono, e quindi ci vorrebbe più qualcosa che possa convincere in maniera seria con i fatti chi ha paura del vaccino.
Sì, insomma Antonio, tu dici piuttosto che obbligare le persone a vaccinarsi, altrimenti no, si dice loro starete in lockdown e ci starete solo voi, bisogna accompagnarli a fare il vaccino, a prendere una decisione consapevole. Il problema è che ci sono gli irriducibili, sì. Antonio, lo vediamo anche in Italia, cioè persone che proprio non sentono.
Diciamo che al momento non ha funzionato questo sistema morbido del convincimento. Non lo so, magari qualcuno qualche idea nuova ce l'ha, però al momento non ha funzionato.
Grazie Antonio, buona giornata, salutaci Firenze che è bellissima. 02 25 15 15, aspettiamo le vostre chiamate, i vostri messaggi, i vostri tweet.
Adesso c'è Elodie, tra poco.
Rieccoci nel corso della prima ora di Non Stop News, siamo quasi alla fine, però ci piace chiacchierare con voi come ogni mattina allo 02 25 15 15, leggere i vostri messaggi al 378 378 1025. Parliamo di quest'idea, come detto, austriaca, di estendere il lockdown, o meglio di istituire il lockdown solo per i non vaccinati. Ne parliamo con voi, c'è Claudio Auristano, buongiorno.
Buongiorno.
Ciao Claudio.
RTL anche mia.
Molto bene, allora dici, prego.
Niente, per la questione del lockdown volevo dire che in questo momento imporre una cosa del genere sarebbe continuare a buttare benzina sul fuoco, anche se io sono assolutamente a favore dei vaccini, a favore del Green Pass, perché la vedo come l'unica soluzione per uscire da questa situazione.
Ok, però non ti convince con la soluzione, perché creerebbe, ecco, questo è un tema che non abbiamo toccato, ma lo stai facendo tu, sì. Cioè che se adesso ci sono ogni sabato, ogni domenica, adesso non si capisce il sabato,
ogni weekend,
le manifestazioni contro il Green Pass nelle città italiane,
probabilmente questo con una scelta del genere,
probabilmente disordini, si parla dell'Austria, è vero, però insomma qui si ragiona sul modello in generale.
Quindi sei contrario per evitare di riscaldare gli animi?
Sì, bisognerebbe trovare altre vie. Io, Antonio, prima che bisognerebbe aiutare le persone che sono poco convinte, è una scelta consapevole. Io ho visto
non riusciamo a sentirti bene, Claudio. Non riusciamo a sentirti bene, ti sentiamo a scatti. Riproviamo.
Allora, stavo dicendo che, come diceva Antonio prima,
sì, sul fatto di convincere che gli irriducibili, esatto. Insomma, dai, chi che ne pensi? Niente, non riusciamo a sentirti, Claudio. Purtroppo ci dispiace, ma non riusciamo proprio a comprendere.
Il segnale salta. Sporco il collegamento. Ci spiace, ma abbiamo comunque compreso. Non favorevole al lockdown solo per i vaccini, solo per i non vaccinati, per una questione anche di tranquillità sociale, chiamiamola
però
così.
Una cosa vogliamo capirla, basta un numero. Non c'è più? Ok, niente,
riusciamo a sentirlo, la linea.
Lo chiedegli quanti gradi c'erano in Sardegna, perché sono un dato molto interessante.
Era un temore.
Questioni importanti per la nazione.
Per la nazione, sì.
Se siamo legati con doppio filo alla Sardegna, andiamo a Grosseto, c'è Alessia, buongiorno.
Buongiorno.
Ciao carissima, buongiorno, benvenuta su RTL.
Decisamente meglio la linea Grosseto oggi, Grosseto 1, Sardegna 0, buongiorno. Come ci segui?
Speriamo in resista. Siamo in auto, quindi in radio.
Ok, vai.
Allora, io mi leggo al discorso che ha fatto l'ascoltatore di prima e sono, la vedo un po' come lui, nel senso che diventa secondo me impossibile fare dei controlli sul lockdown suddiviso in solo esclusivamente a una categoria. Io sotto questo profilo sono molto cattiva nel senso che io sinceramente risolverei il problema in maniera diversa.
Obbligo
un Novax? No, l'obbligo vaccinale anche quello tanto non è, c'è poi sempre il sistema per aggirarlo. Io la risolverei in maniera diversa. Non ti vuoi vaccinare, lo Stato ti dà la possibilità, te lo dai in maniera veloce, perché oggi per fare un vaccino non ci sono problemi come c'era all'inizio.
È gratuita.
In maniera assolutamente gratuita, però a questo punto te non mi puoi costare se t'ammali.
Sì sì, ok, quindi
no, ho capito, non, puoi...
non mi puoi costare, non mi puoi costare se ti ammali, se ti
quindi
ammali.
Alle mie tasse che sì. Io pago e io mi sono vaccinata sì. Con i rischi, lo stessi identici rischi puoi. Che posso aver corso io come può correre chi non si vuole vaccinare. Allora a quel punto però io pretendo avere un posto in ospedale se io mi ammalo.
Sì sì, assolutamente, certo. E soprattutto, soprattutto non vuoi pagare non le cure a chi non si è vaccinato.
Assolutamente, lo Stato mi dà tutte le possibilità, anzi per di più mi rende anche deducibile dalle tasse i tamponi che faccio per andare al lavoro, cosa che non ritengo giusto, perché se non ti vuoi vaccinare, se te le paghi.
Molto, Alessia, ho le idee molto chiare, infatti l'ha detto, io mi sento un po' cattiva su questo.
È una cosa
molto dura, sì,
è,
sì.
È anche delicata, sì. Insomma. Un terreno molto molto delicato questo delle cure a pagamento. Grazie Alessia, buona giornata.
A voi.
Ciao,
grazie.
Grazie. Lo salutiamo solo Giampiero. Giampiero, buongiorno. Giampiero?
Giampiero?
Ci sei?
Pronto? Allo? Non c'è Giampiero.
Pronto?
Oh, ecco Giampiero. Eccoti.
No, non sono Giampiero.
Ah, è per quello che non ci rispondevi. Ah, come ecco. Ti chiami?
Esatto. No, sono Claudio. No, sono Claudio, mi avete rimesso in contatto. Chiamo dalla Sardegna.
Ah, perché non riuscivamo a parlarti? Ok, ho capito.
Esatto.
Perché c'era la linea disturbata.
Da Oristano.
Abbiamo fatto un minestrone.
Guarda, sì, nelle montagne della Sardegna.
In realtà volevamo solo chiederti quanti gradi ci fossero in Sardegna, ma per sognare.
Guarda,
un po'.
In questo momento dove sono io ce ne sono 9 in questo momento.
Quindi Enrico, non sognare, perché
gradi.
Siamo più o meno come qui. Sì. Ecco, su per giù.
È vero. Allora Claudio, tu stavi commentando il fatto, insomma, che convincere chi non vuole vaccinarsi a farlo non sia così semplice. In 10 secondi.
Contarvi mia madre, un'amica di mia madre che non era vaccinata ancora e lavora comunque sia in un centro di anziani.
Sì.
Gli ho detto: ma come mai tu non ti sei vaccinata? Perché aveva paura. Gli ho detto: ma hai paura di cosa? Vieni con me che parliamo con la dottoressa.
Ce l'hai fatta?
Ce l'hai fatta sì o no?
L'ha accompagnata mia madre, ha fatto il vaccino.
Vedi,
a volte è possibile.
Questo è un buon risultato.
Non sempre, però è possibile, ce lo auguriamo.
Splendido pezzo, 6:55 minuti, il nostro news di questa mattina, giovedì 4 novembre con Enrico Massimo Giusi.
Stiamo
chiacchierando.
Ancora un pochino, scherzo.
Alzaci un po' il volume. Siamo
come sottofondo, no?
Lasciamolo lì.
Farà da sveglia, no? Per molti.
Una sveglia molto dolce. Allora, andiamo avanti con le telefonate. 02 25 15. Quindi, piano, dolci con Antonio.
Chi è
sensuale, se posso. Ecco, c'è Vittorio a Bari. Buongiorno, Vittorio.
Ciao, buongiorno a tutti quanti, buona giornata. E volevo intervenire per quanto riguarda il discorso sul lockdown.
Certo, Vittorio,
ai vaccinati.
Come ci segui da Bari?
Allora, ora vi sto seguendo in macchina, vi ascolto per radio, sto andando a lavoro.
Dici.
E allora, io sono assolutamente contrario per un discorso di iniquità sociale. Non vedo il perché si debbano discriminare i non vaccinati dai vaccinati, fermo restando che io non sono un Novax. Mi piace approfondire le realtà, le verità e prendere tutto in esame, non solo la narrazione che ci viene fatta giorno per giorno su giornali, telegiornali o radio, posto che comunque vi reputo una radio seria, vi seguo da 30 anni, da quando eravate ad Ascene praticamente, come
dalla nascita praticamente.
Io
dalla
vedi, dalla nascita. Giusi vive dalla di nascita. Ricordi, Giusi vive di ricordi, io vivo di racconti. Comunque va bene.
Nessuno quindi. Di noi di rimpianti, però, ecco, diciamo così. Va
sì,
bene,
ecco,
va bene.
La terza R non c'è.
No, infatti.
Quindi ho sentito anche la signora che è intervenuta prima, addirittura negare, di Grosseto, se non sbaglio, le cure mediche per i non vaccinati.
No, non negare le cure mediche gratuite. le cure mediche.
No, siccome lei ha chiuso la telefonata dicendo se io mi ammalo voglio un posto,
un posto in ospedale,
all'ospedale,
sì.
Ecco, allora quindi se si dovesse scegliere tra vaccinato e non vaccinato,
no,
si
no Vittorio, no però anche per rispetto, no però scusami, no Vittorio, giusto per fare chiarezza, appunto, anche per rispetto all'ascoltatrice che potrebbe offendersi, lei ha detto chiaramente,
no, assolutamente,
lei ha detto chiaramente, ha parlato di un tema di cure a pagamento o non
o
a pagamento,
non, a pagamento.
Non ha detto
non
chi
scelta,
non si vaccina non deve essere
non
curato,
attenzione.
Ok, io quando sento dire i vaccini sono gratuiti, no, i vaccini non sono gratuiti, perché i vaccini li pagano tutti i contribuenti, certo, tutti, certo. Così come i tamponi li pagano tutti i contribuenti, chi va al lavoro con il tampone comunque se lo deve pagare. In ogni caso, ripeto, non deve diventare una guerra di religione, deve essere una libera scelta. Ognuno faccia come gli pare, anche perché abbiamo capito che questo Green Pass dal punto di vista scientifico non ha nessuna valenza, ce lo stanno dicendo in tutte le lingue, si tratta di una scelta politica e non vedo perché i contribuenti debbano pagare delle scelte politiche che tra l'altro non condivido.
Sei vaccinato?
Ecco.
No.
Io? No, non sono vaccinato.
No,
ma
vero, sì, sei Novax.
Sì, non sono un Novax in assoluto, cioè, però preferisco approfondire.
Che cosa ti ha frenato finora dal vaccinarti?
Allora, intanto i numeri in generale, perché i numeri in generale, se noi parliamo di una popolazione mondiale, un calcolo fatto nel 2020 di 7 miliardi e mezzo di persone più o meno, parliamo di 250 milioni di infetti e di una popolazione pari al 7% in tutto il mondo. Se parliamo di morti, parliamo di 5 milioni, quindi stiamo parlando dello 0,002% della popolazione mondiale.
Cioè, non entriamo in questi dettagli di numeri. Cioè, la risposta è: sì, mi baso su dei dati che ho io, cioè che tu
no,
hai.
Dei dati forniti dai
guarda,
vari
se
governi,
i dati fossero questi nessuno
ma
si sarebbe vaccinato.
Vittorio, scusa, e invece il fatto che come dire, l'arrivo del vaccino e soprattutto il fatto che buona parte degli italiani abbia scelto di vaccinarsi abbia completamente
ridotto i contagi,
cioè, non solo i contagi ma anche le ospedalizzazioni gravi
e le terapie intensive.
Ma questi
allora,
dice nulla.
Non ne abbiamo questi dati noi, no.
Posso dirvi una cosa? Sì, magari può essere anche vero. Io voglio
può
scendere
essere
sul vostro
anche
terreno.
Vero.
Può essere anche vero. Vittorio, dobbiamo salutarci. Purtroppo, vabbè, vedi l'orologio, sono le 7 in punto. C'è il giornale
di
orario con Giovanni Perria. Ci fermiamo qui. Grazie.
Giorno in questo giovedì 4 novembre da Enrico Galletti, Massimo Lonigro, Giusile Grenzi. Siamo già pronti con tutte le nostre prime pagine nella nostra edicola digitale Volocom. E allora, subito con noi Davide Giacalone per i vari approfondimenti. Davide, buongiorno.
Buongiorno, bentrovati.
Buongiorno Davide, allora partiamo oggi dal giornale, l'apertura è questa: ladri di reddito, sussidio grillino, ora basta, retata di 5.000 truffatori al sud, già sottratti 100 milioni e crescono i giovani inattivi, ne parlavamo proprio ieri in apertura di rassegna stampa. Poi oggi giornata dell'unità nazionale delle forze armate, ieri messaggio del capo dello Stato Sergio Mattarella, di spalla sul giornale il milite ignoto e la lezione al paese diviso su tutto. A te.
Sì, il giornale ha il pregio di metterlo in prima pagina, gli altri diversi non l'hanno neanche nelle pagine intere. Io mi domando quanti giovani, ma lasciamo perdere i giovani, quanti italiani in generale, saprebbero collocare il 4 novembre. Che cos'è sto 4 novembre? Cioè, giornata nazionale delle forze armate, ma perché ci si festeggia un generale, un fantaccino? Che è successo? Il 4 novembre del 1918 è il segno di un'Italia che non si vuole bene, un'Italia che non si vuole bene e che confonde il bene con la retorica. Allora, per chi fosse angosciato dal dubbio, sarebbe la vittoria alla prima guerra mondiale, quindi doppio vittorio veneto dopo la tragedia di Caporetto e la fine per noi della prima guerra mondiale, ma non finì veramente il 4 novembre del 1918, perché noi in realtà combattemmo, l'Italia combatté fino all'11 novembre, anzi per la precisione quella è una data facile per l'interrogazione a scuola, 11-11-11, la prima guerra mondiale finì ufficialmente alle ore 11 dell'11 novembre, che fa 11 come mese, e combattemmo sul fronte occidentale a difesa dei francesi, e quello fu un momento di grande onore della patria, e non riesci a capire il disonore dell'avere poi aggredito l'Italia fascista, una Francia già in ginocchio, se non ti ricordi l'onore che fu combattere oltre la fine per noi della guerra mondiale a fianco dei francesi. È un vero peccato essersi persi tutto questo nella memoria. E quella, ogni tanto trovate via o piazza ragazzi del 99, sono quelli che avevano 18 anni e furono chiamati in trincea a crepare nel 1917, e non erano neanche maggiorenni, perché in Italia all'epoca non si diventava maggiorenni a 18 anni. Credo che forse qualche dedicare un po' di più a questa memoria nazionale ci renderebbe anche un po' più orgogliosi di quello che siamo. Non siamo solo l'Italia dell'8 settembre e delle leggi razziali, c'è di meglio in circolazione.
Parliamo di economia, Davide, sono sulle pagine della Stampa, pagina 11, ripresa precaria, questo è il titolo, il lavoro torna a crescere ma meno del PIL e troppo spesso è a termine, segnali positivi però per le donne.
Allora, noi abbiamo dei numeri molto vivaci e molto promettenti per la crescita del prodotto interno lordo, però abbiamo poi preso due mesi, agosto-luglio, di calo in realtà dell'occupazione, settembre l'Istat segnala un fatto positivo, cioè recuperiamo 59.000 posti di lavoro. Il 59.000 posti di lavoro è il saldo tra quelli che perdi e quelli che crei. Se però guardi a quanti posti di lavoro a tempo determinato nello stesso settembre si sono creati, ne scopri che ne abbiamo creati 97.000. Allora, se complessivamente sono 59.000 e quelli a tempo determinato sono 97.000, vuol dire che ne hai persi un po' di più nel tempo indeterminato. I disoccupati scendono di 28.000. Gli inattivi di 64.000, questo è un fatto positivo, ma complessivamente l'occupazione, gli italiani occupati rimangono il 58.3%, che è pochissimo. Accanto a questo tu hai ricerche di posti di lavoro, una ricerca Censis con Confcooperative ne segnala 740.000 che servono solo per gli addetti al PNRR, cioè i lavori che sono collegati con quei fondi europei, di cui un terzo non si trovano proprio. Si trovano, cioè non si trova gente che sappia e voglia fare quella roba lì. Ora, se noi non ci sbrighiamo, ma insomma l'altro ieri, a spostare soldi dal finanziamento dell'inattività al finanziamento dell'istruzione e della capacità di insegnare a fare questi mestieri, prima o dopo, e più prima che dopo, anche la vivacità di crescita del PIL finirà col risentirne negativamente. Quanto tempo ci mettiamo a capirlo? Non bisogna solamente indignarsi per quelli che imbrogliano prendendo il reddito di cittadinanza, ne abbiamo parlato ieri mattina. Devi indignarti anche per tutto quella produzione che ti perdi solo perché i soldi li metti a non far niente anziché a imparare a far qualcosa.
E andiamo sulla prima del Foglio, ci segnali questa mattina, Davide, questo articolo. In realtà il tema è abbastanza, se ne parla abbastanza, ma all'interno del mondo giornalistico. E infatti il titolo del Foglio è, tra default e realtà, il silenzio tombale dei media sul disastroso fallimento dell'IMGI. Lo si spiega con una parola semplice: collusione. Questa è la scelta di apertura del Foglio di oggi.
E fanno bene perché non è una questione di categoria, è una questione generale. Allora, l'occupazione sta come abbiamo appena visto. Se crescono i posti di lavoro a tempo determinato, cambia il mondo del welfare. Perché quei ragazzi lì, perché sono prevalentemente giovani e donne, ma non esclusivamente, ci sono anche adulti maschi, ma insomma quel mondo del lavoro lì che ha un lavoro a tempo determinato, poi lo cambierà, poi lo perderà, poi lo riprenderà, poi crescerà, comunque avrà una storia previdenziale molto diversa da quella che abbiamo alle spalle. Quindi non possono essere chiamati a pagare gli alti costi della previdenza per gli altri e poi non avere niente indietro, perché questa non è un'ingiustizia, questa è proprio una cosa che non sta né in cielo né in terra. L'INPGI è il fondo pensione, era il fondo pensione dei giornalisti, ed è stato assorbito dall'INPS. Perché è stato assorbito dall'INPS? Perché era in bancarotta. E perché era in bancarotta, visto e considerato che chi lavora, io non, per essere chiaro così, ho versato tutta la vita all'INPS, è solo per una parte della mia attività, che non faccio giornalista di professione, va, i soldi vanno all'INPS. Adesso i miei soldi si sono riuniti, diciamo, dentro le casse dell'INPS. Ma perché l'INPS è saltato per aria? Perché è stato utilizzato i soldi dell'INPS per garantire a una serie di testate giornalistiche importanti, le principali quotidiani italiani, di poter mandare a casa le persone, quindi diminuire i costi a conto, sulle spalle dell'INPS, facendo pagare all'INPS. Adesso quei buco lì che si sono portati dietro, anche per favorire la ristrutturazione degli editori e dei giornali che perdevano soldi, te li ritrovi dentro l'INPS. Te li ritrovi dentro l'INPS con alcuni giornalisti che sono andati in pensione troppo presto e prendono troppi soldi rispetto a quello che hanno versato, e che è un'ingiustizia profondissima, e che adesso vanno a, diciamo, sul groppone di tutti gli altri. Oh, io sono per la cancellazione dell'albo dei giornalisti, per la fine di questo corporativismo indegno, e l'INPG non faccio a tempo a essere contro, ero contro prima, nel senso che è fallita per i fatti suoi, ma è questo modo di fare pensioni che grida vendetta al cospetto del cielo. Perché sui giornali non abbiamo letto abbastanza della vicenda INPG? Perché riguardava i giornalisti. Il corporativismo è equidistribuito in questo mondo.
Ed è presto detto. Allora, la fotonotizia di Repubblica: ex poliziotto afroamericano, il nuovo sindaco di New York è Eric Adams, a 61 anni. Ieri il primo discorso, la città ha scelto uno dei nostri, io sono come voi, ha detto. Poi c'è un editoriale su questo, in prima sul Corriere della Sera, editoriale di Massimo Gaggi, l'incerto cammino di Biden. A te.
Ma i giornali si scelgono, poi la verità, i giornali si scelgono un pezzo di risultato statunitense, quello che gli piace di più. Naturalmente a chi è più di sinistra gli piace il New York, Boston. A Boston, fra l'altro, hanno eletto trionfalmente una democratica che si chiama Hu, viene da Taiwan, così cominciamo a farci l'orecchio ai problemi che su quel fronte cresceranno. E a chi invece è più di destra piace di più la Virginia, lo schiaffo Biden. Allora, le elezioni di medio termine si fanno l'anno prossimo, vederla tutta in termini Biden non Biden è una mezza sciocchezza. Certamente le elezioni sono andate male per i democratici nell'insieme, ma non è questo che può, oltre un certo limite, interessare il pubblico italiano, europeo. È un'altra cosa. Ed è che mentre i candidati repubblicani hanno fatto di tutto, e compreso il vincitore in Virginia, per non essere schiacciati sul trumpismo, cioè hanno detto, ma lei è con Trump? No, io sono repubblicano, sono conservatore. Invece i democratici hanno cercato in tutti i modi di prendere i voti contro Trump. Cioè Trump è rimasto un trauma nella testa dei democratici più di quanto non lo sia nella realtà dei repubblicani. Questo è attardarsi in politica.
Così. È così, è così. Torniamo tra pochissimo ancora con una serie di approfondimenti in questa mattinata di giovedì 4 novembre. Siamo pronti tra poco anche con altri titoli, ovviamente, che ci stai proponendo. Si tornerà a parlare di politica, ma anche di Green Pass, di Germania, di Austria, di contagi. Tutto questo tra poco.
Prima ci sono i titoli sportivi, Massimo.
Andiamo con la Gazzetta dello Sport. L'apertura: Inter a 3 stelle, si parla di Champions evidentemente. Sheriff KO, gli ottavi più vicini, deve battere lo Shakhtar. Anche il Corriere dello Sport apre con questa notizia: Inter, Epic Simone, travolto lo Sheriff 3-1. Inzaghi meglio di Conte in Champions, destino nelle nostre mani. E poi ovviamente si parla anche del Milan, non va oltre l'1-1 con il Porto, qualificazione appesa a un filo.
Andiamo sulla prima di Repubblica, che questa mattina titola con il titolo, diciamo, principale: Recovery, l'ultimatum del Sud. Gaetano Manfredi, il primo cittadino di Napoli, dice: fondi e più personale o valuto le dimissioni. Draghi conosce la situazione, qui il PNRR rischia di fallire. Davide.
Un grido d'allarme importante, ed è una scelta interessante quella di Repubblica di dedicare proprio l'apertura, la prima pagina, una cosa che solitamente non si trova, diciamo, l'attenzione del pubblico nazionale, cioè la condizione di un comune, in questo caso il comune di Napoli, ma non è l'unico in circolazione in queste condizioni, che è sostanzialmente in bancarotta e senza le capacità di uscire.
Buongiorno, dice, da Noemi Pierini su RTL 102.5.
È stato appena eletto, quindi diciamo sono escluse responsabilità. Dice, ho qui, mi aiutate. Oh, mi aiutate che significa? Mi date i soldi per tappare i buchi, mi date i soldi per assumere le persone. chi, cioè, me li date chi? Il governo, cioè sì, e quali? Quelli dei contribuenti, di tutto il resto dell'Italia, ivi compresi naturalmente i napoletani, o mi date questi soldi oppure non si riesce a fare niente. Ha ragione. Il punto qual è che se tu all'opinione pubblica a un certo punto gli devi pure anche raccontare, cioè, ma questo perché è capitato? Cioè, come è successo? Perché, per esempio, Manfredi è stato eletto dalla sinistra, non è una questione di destra o sinistra, però giusto per capirsi, è stato eletto dalla sinistra al sindaco di Napoli. Gli ultimi sindaci sono stati, il penultimo, cioè il predecessore, era Luigi De Magistris, che vinse con le liste civiche. Prima c'era Rosa Russo Iervolino, ex democristiana, eletta dalla sinistra, Riccardo Marone, eletto dalla sinistra, Antonio Bassolino, eletto dalla sinistra. Non è, ripeto, non è questione di essere a sinistra, è che quando parli e denunci le cose, qualche volta bisognerà anche mettersi in testa che esiste la necessità di indicare i responsabili. Di indicare le responsabilità. Vuoi indicarle in un costume anziché in un partito? Fallo, però... Le disgrazie senza responsabili non rientrano tra le cose che accadono in politica.
Allora Davide, l'inchiesta sul reddito di cittadinanza e poi l'inchiesta sulle certificazioni verdi. Abbiamo ancora un minuto. Falsi Green Pass dalla prima del Messaggero. Tra gli indagati anche Pippo Franco.
Sì, allora intanto bisognerebbe cancellare dal vocabolario giornalistico il vocabolo furbetti. Sono furfanti per la precisione, non sono furbetti. La questione non è solamente che mai fregato qualche soldo o che mai va in giro con un QR code falso, non è solamente questo, è un paese, una società, una collettività dove non ci si può fidare, si diventa più poveri, più poveri moralmente, ma anche più poveri economicamente, perché l'economia, il mercato, la produzione è fatta anche di fiducia. Io mi fido che tu farai quel che hai detto, tu ti fidi che io pagherò quel che ho promesso. Se cominciamo a dire che c'è un certificato falso, la dichiarazione falsa per avere i soldi dallo Stato, diventa una società in cui bisogna controllare tutto, più povera.
Purtroppo sì. Grazie a Davide Giacalone, ci risentiamo e ci ritroviamo come di consueto con i colleghi del fine settimana domani mattina. Per quanto ci riguarda lunedì, buongiorno e buona giornata e buon lavoro.
E intanto buona radiovisione a tutti.
Ci andiamo sui social.
È uscito fuori un video diventato viralissimo, che risale in realtà qualche giorno fa, perché è del G20, ma è diventato virale proprio in queste ore, perché insomma durante una foto di rito, lo sappiamo, i grandi leader della terra riuniti a Roma, quindi c'era in particolare Boris Johnson al centro con di fianco il presidente Mattarella e Mario Draghi.
È nata una challenge.
È nata una challenge probabilmente da un giornalista, e hanno chiesto a Johnson di ripetere a memoria i nomi dei sette colli di Roma. Ecco,
è successo qualcosa, Capitolino, Quirinale, Viminale.
Aspetta, Quirinale.
Sì. Ariete, non arrendetevi alle prime difficoltà, in fondo sapete benissimo di essere dalla parte della ragione. Toro, l'amore sosterrà la felicità di coppia, vi libererà da diverse preoccupazioni, dandovi maggiore slancio anche negli affari. Gemelli, la Luna e Venere scontrosi vi potrebbero scombussolare, per questo grinta e determinazione non basteranno, dovete avere pazienza. Cancro, sparirà quella sensazione di sottotono che avete cercato di nascondere, in fondo è stato un periodo di lotte e di stress. Leone, una certa instabilità in amore vi metterà in guardia, troppa fiducia vi potrebbe ritorcersi contro. Attenzione, Vergine, molti vorranno trascorrere un weekend diverso dal solito, con gli amici o con il partner, ma a contatto con la natura. Bilancia, la salute delle finanze non è a rischio. Oggi potete contare, in caso di necessità, sulla simpatia della dea bendata. Scorpione, dovete sfruttare al volo le vostre doti di comunicazione e di autopromozione. Cosa volete di più per avere successo? Sagittario, dovete scegliere in amore. Tenere il piede in due scarpe non sarà più possibile. Venere vi aiuterà a seguire il cuore. Capricorno, fascino e cura nei dettagli sono le qualità che vi faranno apprezzare dal partner, e non solo, darete spazio anche alle emozioni. Acquario, Saturno consoliderà gli investimenti, ma in questo periodo attenzione all'impulsività. Pesci, sarete un pochino stanchi, e ha ragione, ma dovete tenere duro perché vivrete un weekend veramente interessante, specie per i single. Concludiamo con i numeri fortunati 34, 28, 56, 71 e 24. È davvero tutto.
Firmato da Adele Procasca.
Allora, quando non sai una cosa, di solito chiedi aiuto a chi dovrebbe saperne di più, come a scuola.
In teoria, solo che, ecco, parlavamo di Boris Johnson che doveva elencare tutti i sette colli di Roma, si è girato verso il Presidente della Repubblica, che è un po' glissato, dobbiamo dire, ha riso, ecco. Insomma. Poi Mario Draghi ha provato a suggerire, ha detto, ma
l'hai ricominciato.
Oppio.
Oppio, assente.
Non esiste,
no.
Piccola gaffe per il premier, però, insomma. Palatino, Aventino, Celio, Capitolino, Esquilino, Viminale, Quirinale.
No, oppio, l'hai detto?
Non c'è niente.
Okay. Ma non le fate le parole crociate.
Capitolino, Quirinale, Viminale, l'oppio no. Vogliamo aprire una pagina dedicata alla salute, in particolare all'intelligenza artificiale in cardiologia. Sta gettando le basi di una rivoluzione nelle cure, nell'approccio alle patologie cardiovascolari, sta raggiungendo, insomma, al suo impiego livelli veramente mai visti. Ne vogliamo parlare con il dottor Gaetano Maria De Ferrari, direttore di cardiologia delle Molinette di Torino e presidente della 33esima edizione delle giornate cardiologiche torinesi, che si apriranno proprio oggi. Buongiorno dottore, grazie.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Ecco dottore, il tema dell'intelligenza artificiale, del machine learning, degli algoritmi, insomma in generale della tecnologia applicata alla medicina, è qualcosa di molto affascinante. In che modo sta aiutando per esempio il campo della cardiologia? Immagino a partire già dalle diagnosi.
Precisamente, io credo che abbiamo due campi: il campo delle diagnosi e il campo della definizione della prognosi, cioè del rischio del paziente. Nel campo delle diagnosi a cui lei si riferiva, per esempio, una strategia, come lei giustamente dice, di machine learning, cioè in cui la macchina impara a leggere l'elettrocardiogramma, si è dimostrato molto più potente dei sistemi automatici di lettura degli elettrocardiogrammi che ci sono ormai in ogni elettrocardiografo e anche più potente della gran parte dei cardiologi.
Beh, quindi queste sono novità implementate già in buona parte, immaginiamo, e possiamo cominciare a pensare anche di utilizzare tutte queste novità tecnologiche per le operazioni chirurgiche, per esempio, oppure quelle scene in cui i robot sono in sala operatoria e operano, rimangono ancora nell'immaginario collettivo e roba da film, di fantascienza.
Allora, io credo che dobbiamo conoscere ovviamente innovazioni e renderci conto che comunque qualunque innovazione si basa sul medico e nel caso specifico sul cardiologo, sul cardiochirurgo competente e bravo. Quindi bisogna avere un mix di sana competenza medica e di utilizzo delle tecnologie. E per quanto riguarda l'uso dei robot, sicuramente i robot sono utilizzabili in vari aspetti chirurgici, incluso la cardiochirurgia. Ma credo che più che il robot, come nell'aspetto puramente operatorio, sia importante l'uomo. Però nella definizione della strategia, tutte queste tecnologie hanno fatto grossi passi avanti. Io credo che oggi stiamo andando verso quella che si chiama la medicina di precisione, cioè non più una terapia più o meno omogenea che applichiamo a tutti i pazienti con quella diagnosi, ma andare a identificare per ogni singolo paziente qual è l'approccio migliore, appunto la medicina di precisione, che è duro.
Ecco dottore, in questo minuto che ci resta ci aiuta a fare il punto sull'incidenza delle malattie cardiovascolari in Italia?
Certamente, la morte purtroppo cardiovascolare è la causa di morte di gran lunga più frequente. Noi siamo naturalmente preoccupati del Covid, preoccupati dei tumori, ma la causa di morte principale è senza dubbio quella cardiaca. 240.000 morti all'anno in Italia sono cardiovascolari, sia uomini che donne. Gli infarti sono circa 120.000 in Italia, quindi un numero alto, e quasi la metà di questi sono infarti STEMI, cioè quelli che devono andare subito in pronto soccorso. È poi importante la prognosi dopo essere stati curati, per esempio con un'angioplastica, e proprio in questo campo, per esempio, noi siamo stati i primi al mondo ad applicare l'intelligenza artificiale per definire nel singolo paziente qual è il suo rischio dopo l'infarto. Quindi abbiamo proprio unito la capacità di cure cliniche con gli strumenti delle nuove tecnologie per definire individualmente ad ogni paziente il suo rischio nella maniera più precisa, e questo naturalmente si traduce in cure più precise per ogni singolo paziente.
Certamente, grazie davvero al dottor Gaetano Maria De Ferrari. Ricordiamo che oggi cominciano oggi a Torino le giornate cardiologiche torinesi, 33esima edizione, quindi buon lavoro. Se in 10 secondi mi dice il tema principale, la ringrazio.
Credo che il tema principale sia proprio quello della terapia, dell'approccio sartoriale ad ogni paziente. Impariamo a conoscere meglio il paziente e cuciamo la cura su misura per lui.
Tema estremamente interessante e di attualità, è anche uno spunto per ripartire quando riusciremo a lasciarci alle spalle la pandemia. Grazie al dottor Gaetano Maria De Ferrari per essere stato con noi, buon lavoro, a presto.
Buon lavoro anche a voi e buona giornata.
Buoni lavori naturalmente del convegno, subito il saluto anche a Don Antonio Mazzi, buongiorno Don.
Ciao ciao, il quale oggi mi dice che perdonare non è solo un verbo ma è una scelta di vita. Perdonare è una scelta di vita.
Perdonare non è solo un verbo ma è una scelta di vita. Bella, grazie Don.
Ok?
Sì, tutto chiaro Don Antonio, grazie.
A domani.
Ciao 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 ciao.
Oh, perdonare, un fioretto per il weekend, no? Perdoniamo una persona a testa.
Confondibili Jewels con Hello, I Love You. Pochi secondi al termine della seconda ora di Non Stop News in questo giovedì 4 novembre. Siamo pronti per la terza, dove ci aspettano una serie di ospiti e una serie di argomenti.
Parleremo di calcio, commenteremo le partite di ieri di Champions League e poi ci collegheremo con Dubai, dove è in corso Expo 2020, rinviato per colpa della pandemia, e poi parleremo di questi aumenti, non solo le bollette, non solo il carburante, ma aumentano anche i generi alimentari.
Ci sarà anche il direttore di Repubblica con noi, Maurizio Molinari. Abbiamo già annunciato, ci occupiamo subito di Champions, le partite di ieri con Paolo Pacchioni. Buongiorno Paolo.
Eccoci amici, buongiorno, buongiorno a tutti.
Ciao Paolo, allora per l'Inter missione compiuta, perché insomma è stata netta la vittoria in casa dello Sheriff ieri.
Sì, è vero, partita dominata dall'Inter che ha sprecato nel primo tempo, poi ha concretizzato nella ripresa quando il gol di Brozovic ha scacciato le paure, poi sono arrivati anche il raddoppio di Skriniar e il terzo sigillo di Alexis Sanchez, ininfluente il gol segnato al 92esimo da Traoré. Questo è un successo pesante per l'Inter perché risistema la classifica in Champions. Ora i nerazzurri sono al secondo posto del girone alle spalle del Real Madrid e dovranno conservare questa posizione, rafforzarla vincendo anche la prossima partita a San Siro contro lo Shakhtar Donetsk, che di fatto è eliminato dalla Champions, per poi magari andare a giocare a Madrid all'ultima giornata senza troppe ansie. L'Inter è rientrata all'alba quasi dalla Transnistria, trasferta piuttosto scomoda, quindi qualche ora per recuperare, poi fra qualche ora inizierà la missione derby perché domenica si gioca Milan-Inter e i nerazzurri vogliono provare a riaprire il campionato e risistemare la loro classifica anche in Serie A.
Certo, delusione invece per il Milan, fermato sul pari dal Porto. Ci sono ancora possibilità di qualificazione?
Beh, ormai sono pochine le chance per il Milan di arrivare agli ottavi di finale. Serviva una vittoria, è arrivato un pareggio che aritmeticamente non preclude del tutto le possibilità dei rossoneri, ma sicuramente complica molto la strada. Ieri sera la partita è stata deludente, il Milan ha giocato male, specie nel primo tempo. Il Porto è andato in vantaggio subito dopo 5 minuti, peraltro con un gol che nasce da una irregolarità, c'è un fallo a centrocampo su Bennacer non rilevato dall'arbitro, l'azione si sviluppa e il Porto va in vantaggio. Quindi il Milan ha ragione di lamentarsi di questo episodio, ma bisogna anche sottolineare che per tutto il primo tempo la squadra rossonera è stata irriconoscibile. Nel secondo tempo ha pareggiato grazie a un autogol e si pensava che a quel punto l'inerzia della partita spingesse i rossoneri verso il vantaggio. Il Milan nel secondo tempo ha fatto qualcosa di più, ma non è bastato, e non è bastato nemmeno l'ingresso di Ibrahimovic nei minuti finali.
Assolutamente Paolo, e non può mancarci il nostro calcio quotidiano, quindi anche oggi Europa League, Conference League, qual è il programma? Ma quali partite si devono giocare? Si giocano
oggi tre partite. Alle 18:45 si comincia con l'Europa League con Legia Varsavia-Napoli. I partenopei sono a meno due proprio dai polacchi, hanno l'opportunità dunque, vincendo in trasferta, di andare al primo posto del girone, anche se sappiamo bene come per Spalletti in questa fase sia più importante il campionato, quindi ci sarà probabilmente un po' di turnover. Alle 21 poi scenderà in campo la Lazio al Velodrome di Marsiglia. I biancocelesti sono secondi nella classifica del girone proprio davanti ai francesi, devono come minimo mantenere la posizione. E poi alle 21 si giocherà anche in Conference League all'Olimpico Roma-Bodo Glimt. È una partita importante perché i norvegesi sono quelli che una settimana fa hanno segnato 6 gol alla Roma e sicuramente la squadra di Mourinho scenderà in campo animata da grande voglia di rivalsa. E peraltro il tecnico giallorosso ha escluso le riserve e ha scelto di schierare i titolari perché tiene tantissimo a dare una risposta.
E allora ieri la Champions League con le partite commentate anche qui dal nostro Paolo Pacchioni, insomma colonna portante anche di noi dire gol, questa squadra che segue da vicino tutti i match. Oggi l'Europa League e la Conference League, anche qui tutti gli aggiornamenti arriveranno in diretta anche nei notiziari di RTL 102.5. Grazie al nostro Paolo Pacchioni, a presto, buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata a tutti.
Se avete voglia vi porto un'indagine fatta da alcuni ricercatori dell'Università di Dundee che si sono chiesti quanto dovrebbe durare una stretta di mano, perché sapete che c'è sempre quel momento un po'
imbarazzo,
un po' di imbarazzo, ma stringo di più, stringo di meno, ti danno certe
tengo
mani.
Tengo di più, tengo di meno anche qualche
esatto.
C'è una
quanto deve
studio?
Durare la giusta stretta di mano secondo quant'è? Questo studio? Non più di 3 secondi.
Ragazzi,
non più
3 di secondi 3. È tanto, eh?
Posso dire che è tanto, è
vero. Io anche un secondo e un quarto, direi.
Un quarto.
Un quarto. Beh, sì.
Poi potrebbero anche fare uno studio su chi te le stringe cercando di stringerti la mano.
Te la stritola.
Comunque,
la manina.
Sopra i 3 secondi è furto.
Tra poco andiamo a Dubai, Enrico.
Eh sì, insomma, prima vi dobbiamo raccontare di questo nubifragio che, insomma, chi vive nella capitale ha perfettamente notato. Nubifragio a Roma con bombe d'acqua e forti raffiche di vento. Siamo direttamente coinvolti perché la nostra sede di RTL 102.5 di via Orsini è in questo momento, insomma, alle prese con dei problemi tecnici, ma abbiamo una squadra veramente fortissima e soprattutto pronta a tutto, che sta prontamente risolvendo tutti i problemi. Quindi, insomma, se ci fossero anche dei disagi della ricezione sapete perché. Ma noi dalla capitale ci spostiamo a Dubai, dove le cose meteorologicamente vanno meglio.
Sembra proprio di sì. Ci colleghiamo appunto ancora una volta per parlare di Arexpo. C'è l'amministratore delegato Igor De Biasio collegato con noi da Dubai direttamente. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Ci confermi? Ciao, buongiorno. Ci confermi che fa un po' più caldo e non ci sono temporali, non ci sono bombe d'acqua?
No, se volete io posso anche provare a girare il telefonino, farvi vedere
sì,
fuori.
Magari. Sì, ci piacerebbe, proviamo, sì, molto, ci piacerebbe.
Vediamo, sì. Se ce la facciamo così.
Così anche per chi ci segue.
Eccoli,
oh,
per chi è in radiovisione si gode,
perfetto.
Questa meraviglia, questo panorama.
Dei palazzi di Dubai.
Devo dire che hai scelto anche un albergo, insomma, molto, molto bello, ecco, se hai questa vista, noi siamo contenti per te. Scherzi a parte.
Allora, no, non è l'albergo, così vi racconto.
Ah, ecco, aiutaci.
Innovation House del Politecnico e di Regione Lombardia, che ha realizzato una sorta di fuori Expo qui in quest'area, dove accolgono tutti i giorni i vari commissari dei padiglioni, imprese lombarde, italiane, quindi fanno un po' di fuori, un po' come il fuori salone, c'è cioè il fuori Expo di Dubai.
Quindi sei già attivo, molto bene. Allora, ci racconti in che modo, innanzitutto, che aria si respira a Dubai, che clima c'è dal punto proprio di vista dell'entusiasmo per questo evento mondiale, e poi in che modo Milano anche in questo caso riesce a fare scuola per un evento così importante.
Ma guarda, allora il clima è positivo, nel senso che ieri abbiamo già fatto una serie di incontri con membri del governo emiratino e delle principali agenzie di investimento. Loro sono contenti di questo primo mese di Expo, credo parlino di qualche milione di visitatori. Dato interessante che il 20% dei visitatori di Expo è andato al Padiglione Italia, che è uno dei più visitati, e quindi una volta di più, come dire, confermiamo la nostra capacità di realizzare realtà architettoniche molto belle, perché il Padiglione Italia è bellissimo e soprattutto in grado di attrarre, quindi l'Italia attrae interesse, attrae visitatori, e quindi mi sembrano molto contenti. Raccontano di una città dove i taxi non si trovano perché ci sono un sacco di visitatori per Expo, quindi li ho trovati contenti e interessati a sviluppare per il post Expo il modello Mind, quindi quello che noi stiamo realizzando a Milano nel sito di Expo 2015.
E di questo, Igor, parlavamo naturalmente anche nelle nostre puntate precedenti. C'è un aspetto molto interessante che è quello degli investimenti verso l'Italia. Cioè, è chiaro che situazioni come gli Expo in generale, in giro per il mondo, servono anche a questo, insomma, incontrare possibili investitori interessati a. E nel caso dell'Italia, insomma, immaginiamo che anche voi con Mind e con Arexpo abbiate appuntamenti in tal senso.
Guarda, sì, ieri ne abbiamo avuto uno, oggi c'è un altro incontro e soprattutto poi il 6 avremo un momento proprio dentro Padiglione Italia dedicato alla rigenerazione post grandi eventi, in cui noi racconteremo quello che stiamo facendo in Mind e avremo presente, oltre che all'ambasciatore italiano, avremo anche il segretario generale del BIE, cioè quell'organizzazione internazionale che assegna poi ogni 5 anni le esposizioni universali. Perché? Perché lo stesso BIE vuole prendere il modello di Milano, di Mind, come modello per i futuri post-Expo, e quindi diventa un valore sapere poi trasformare gli Expo in un grande distretto dell'innovazione come quello che stiamo facendo a Milano e che può essere poi adattato in ogni grande futura esposizione universale, a partire da Dubai, ma poi con tutte quelle che ci saranno dopo, Osaka e tutte quelle che verranno assegnate. E ci auguriamo ci sia Roma nel 2030.
Esatto, insomma, questa è la conferma che l'idea del distretto di innovazione, no, che poi generi anche sviluppo, funziona, e ce lo stai raccontando direttamente da Dubai, quindi da Expo 2020, rimandato a causa della pandemia, ma finalmente è in corso. Grazie a Igor De Biasio, amministratore delegato di Arexpo. Quando torni in Italia noi ti aspettiamo qui.
Come di consueto. Sarà fatto. Grazie davvero, grazie. A presto, Igor.
Allora, l'aumento di luce, gas e carburante non è isolato, perché anche i generi alimentari adesso subiscono la stangata, almeno così pare. Ne parliamo con Mauro Antonelli dell'Unione Nazionale Consumatori. Antonelli, buongiorno. Ma c'è qualcosa che non aumenta? Benvenuto.
Purtroppo direi di no. Sono rari ormai i prodotti in cosiddetta deflazione. Il problema è che la luce, il gas e la benzina sono utilizzati da tutte le industrie e per la trasformazione di tutti i prodotti, anche alimentari. Quindi già quello si trasferisce sul prodotto finale, e quindi questo incide sul prezzo del pane, che viene ovviamente fatto con energia, e su tutto quanto il resto. Ecco perché il governo deve assolutamente calmierare questi tre moltiplicatori di tutti quanti i prezzi, anche perché tutte le merci in Italia sono trasportate su gomma, e quindi questo influisce poi su tutto quanto quello. I pomodori Pachino che arrivano nei mercati generali a Milano sono trasformati, incide evidentemente il prezzo del gasolio sul camion che li trasporta, e quindi poi questo arriva sulle tasche delle famiglie, diciamo così.
Certo. Alcuni, Antonelli, avanzano l'ipotesi di cartello sui prezzi dei prodotti alimentari. È vero, ci sono delle speculazioni in effetti.
Allora, le speculazioni per il momento non sono ancora scattate, ok? Quindi nel senso che la speculazione vera è quella della Russia, ad esempio, che preferisce vendere il gas alla Cina e ai prodotti tipo all'India e così via, e quindi ha ridotto le esportazioni nei confronti dell'Europa. Quindi c'è un problema dal lato dell'offerta per quanto riguarda il gas, e questo sicuramente è una mossa anche di carattere politico, e questo ha influito sull'aumento del prezzo del gas. A livello nazionale, per quanto riguarda i produttori italiani, per il momento non hanno trasferito tutti i costi di produzione sul prodotto finale, per fortuna. Però il rischio è che questo accada. Quindi, ad esempio, il grano è aumentato a livello internazionale del 40%. Per adesso il pane, secondo gli ultimi dati Istat, è aumentato dell'1,2% su base anno, quindi da ottobre 2020 a ottobre 2021, anche perché ricordiamoci che il prezzo del grano incide solamente per circa il 5% sul prezzo del pane finale. Chiaro. E quindi viene. Però qual è il problema? Che poi a un certo punto possono scattare in qualsiasi momento i momenti speculativi, per cui al trasferimento, mero trasferimento del costo, poi ci aggiungi un ricavo ulteriore, e quindi poi da 1 diventa 2, da 2 diventa 4, da 4 diventa 8, a quel punto potrebbe veramente scattare un aumento esponenziale.
Siamo in speculazione. Una domanda, Antonelli, quali sono dal vostro osservatorio, perché immagino facciate questo da molto tempo, quindi avete visto molte situazioni così, le conseguenze di aumenti importanti di materie prime, ma di prodotti anche, diciamo, al consumo, rispetto alla invece immobilità degli stipendi? Cioè, verso cosa si va in questi casi? Verso povertà nuove? Verso difficoltà?
Questo è il problema che noi abbiamo dal 2002, quando è arrivato l'euro, in avanti, quando il costo della vita raddoppiava e invece gli stipendi erano tenuti fermi. Ricordiamoci che un tempo c'era la scala mobile all'inflazione, poi hanno fatto la scala mobile all'inflazione programmata, adesso non c'è più la scala mobile, gli stipendi vengono adeguati ogni tanto, ma quando c'è la crisi non vengono adeguati. Per cui, ad esempio, l'ultimo indice Istat sugli stipendi sono aumentati dello 0,7%, 2% su base annua, peccato che l'inflazione in questo momento sia al 2,9. Quindi è evidente che se gli stipendi e le pensioni restano al palo, il costo della vita aumenta in maniera spropositata, le tariffe che sono spese obbligate, perché poi questo è il vero problema, perché noi non ci preoccupiamo, certo, quando aumentano gli alberghi, uno può farne anche a meno, i servizi ricettivi e di ristorazione. Il problema del pane, che è simbolico, è perché è una spesa obbligata che grava anche sulle famiglie povere, in povertà assoluta.
Esatto.
Questo è il vero problema.
E se, come ci ricordava, gli stipendi restassero veramente invariati, abbiamo un problema, e mi sembra evidente. Speriamo che questa tendenza all'aumento finisca prima o poi. Grazie a Mauro Antonelli dell'Unione Nazionale Consumatori per averci aiutato a fare chiarezza. A presto, buon lavoro.
Grazie, grazie naturalmente. E come dicevamo, insomma, bisogna tenere molto molto le luci accese su questi argomenti.
No,
proprio
che costa
perché
la luce accesa?
Anche quella.
Eh sì,
allora,
perché la bolletta costa, la luce è oggetto di rincaro. Anche
allora
quella.
Cosa teniamo acceso? Il cervellino?
Apriamo le finestre, facciamo entrare la luce naturale, a fra poco.
Torniamo in diretta perché, come di consueto, il punto sull'attualità lo facciamo con chi ce la può spiegare e con chi può ovviamente commentarla con cognizione di causa. Ci colleghiamo con il direttore di Repubblica, Maurizio Molinari, collegato con noi. Buongiorno direttore, grazie per essere qui.
Grazie, buongiorno a voi.
Buongiorno. In libreria in questi giorni, con il campo di battaglia, perché il grande gioco passa per l'Italia, edito dalla Nave di Teseo, avremo modo di parlarne tra poco. Intanto una fotografia della situazione politica attuale italiana. Che succede, direttore, nella Lega? Da una parte Salvini e dall'altra Giorgetti, film già visto, ma insomma in modo più intenso se possibile in questi giorni?
Sì, sono le due identità diverse di un partito che ha perso le elezioni amministrative. C'è un'identità del nord europea modernizzatrice che guarda a una maggiore integrazione con i nostri partner sul piano dei valori e anche sul piano dell'economia, e poi invece c'è una parte più gelosa della propria identità etnica che tende a chiudersi, che tende a essere invece più vicina ai paesi sovranisti e che ha anche un modello economico diverso. Tutto questo passa attraverso leader che convivono, che riescono in qualche maniera a stare all'interno di uno stesso partito, ma che confliggono in maniera sempre più evidente.
Rimaniamo...
Tutto questo causa una instabilità all'interno della coalizione.
Certamente. Rimaniamo ancora un attimo sull'attualità con la questione del Presidente della Repubblica. Siamo in pieno semestre bianco, ci sono vari nomi ormai che circolano da alcune settimane e potrebbero essere scelti per questa importante carica di Presidente. Intanto le chiedo chi vedrebbe bene e anche se reputa verosimile una candidatura di Silvio Berlusconi, di cui tanto si parla.
Ma io credo che l'attuale fase di stabilità interna che noi abbiamo in Italia e di successo nell'azione contro il virus e per la ricostruzione economica si deve alla coincidenza tra la presenza di Mattarella al Quirinale e Draghi a Palazzo Chigi. Se questo tandem dovesse cambiare, questa stabilità sarebbe a rischio e anche la nostra nuova credibilità internazionale avvalorata dal G20. Quindi diciamo, se io dovessi indicare un nome nell'interesse del paese, indicherei un rinnovo pieno di Sergio Mattarella. L'interrogativo è se i partiti arriveranno a questo punto di accordo oppure se proveranno posizioni di bandiera come quella di Silvio Berlusconi.
Poi Mattarella non vuole, in realtà ha già detto che non se la sentirebbe.
Ma naturalmente Mattarella rispetta la Costituzione, che prevede un unico mandato, ed è giusto che dica così. Certo, è chiaro che se non ci dovessero essere soluzioni alternative, se le divisioni all'interno del Parlamento dovessero confermarsi così profonde, guardiamo cosa sta avvenendo dentro la Lega, ma anche dentro i 5 Stelle, i due maggiori partiti dentro il Parlamento, è chiaro che in assenza della possibilità di candidati alternativi e di fronte a uno scenario di un'inchiesta parlamentare, forse i partiti potrebbero rendersi conto che la soluzione migliore è il semplice rinnovo, ma pieno, di Mattarella.
Direttore, nel suo ultimo libro, già citato in apertura, Il campo di battaglia, perché il grande gioco passa per l'Italia, lei ci dice insomma che l'Italia si trova di fronte a due strade, quella di ripiegarsi in se stesso, di dimostrare al mondo di poter tornare a essere protagonista. Non le chiedo quale sia la strada più conveniente, perché sarebbe una domanda retorica, ma perché l'Italia torni davvero protagonista, le premesse anche dopo il G20, che veramente ha portato i leader di tutto il mondo a Roma, sono buone?
Ma sì, perché se noi guardiamo cosa sta avvenendo ad esempio in Europa, tanto sul fronte della pandemia che della ricostruzione, l'Italia è decisiva. Noi siamo stati il primo paese colpito dalla pandemia e la nostra reazione sta diventando un modello, pensiamo al Green Pass a cui molti paesi europei adesso stanno guardando, così come sulla ricostruzione europea, siccome assieme alla Spagna abbiamo avuto i maggiori danni, se noi saremo in grado di far funzionare il recovery plan in maniera positiva, trovarsene sarà l'intera Europa. Tutto questo per dire che gli italiani, secondo me, devono essere consapevoli, a volte nella storia queste coincidenze avvengono, del ruolo particolare che si trovano a giocare, non solo in Europa.
Allora, direttore, io credo che poi chi volesse davvero approfondire questi temi e provare a capire questa Italia, insomma, che tornerà e che può tornare protagonista, diciamo che consigliamo a tutti proprio di leggersi il suo lavoro, Il campo di battaglia. Lei, tra l'altro, ha una serie di impegni nei prossimi giorni in cui presenterà il libro a partire dalla città di Roma. Per ora quindi la lasciamo alla sua giornata impegnativa. Ringraziamo il direttore di Repubblica che è stato con noi, Maurizio Molinari. Buon lavoro e a presto.
Grazie a voi.
The Boss, Bruce Springsteen, che ha appena scritto un libro a quattro mani, tra l'altro con Barack Obama, molto molto interessante.
Vero.
8:58, magari nei prossimi giorni parliamo anche di questo, di questa accoppiata veramente incredibile. Allora, siamo pronti per i saluti a tutti e per concludere la nostra edizione di oggi di Nonstop News.
Eh sì, ringraziamo i nostri ospiti, a partire dal dottor Gaetano Maria De Ferrari, direttore di cardiologia alle Molinette di Torino, poi Paolo Pacchioni per il punto sul calcio, sulle coppe europee, poi il collegamento da Dubai, insomma, ci ha fatto vivere parte di Expo 2020 con Igor De Biasio, amministratore delegato di Arexpo. Poi abbiamo parlato dei prezzi e dei consumi, prezzi che tornano alle stelle anche sui generi alimentari con Mauro Antonelli e infine il direttore di Repubblica, Maurizio Molinari.
Siamo pronti, saluti anche ai tecnici che abbiamo a Roma e a Milano. Massimo.
Grazie ad Alessio Valentini a Roma, invece qui a Milano ovviamente Pio Ingegno e Ricchi Aristarco.
Allora, grazie Enrico Galletti.
Grazie a Giusy Legrenzi, è tutto. Arriva la famiglia giù al nord. Non Stop News torna domani alle 6. Ciao.